From the conference center at Temple Square,
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Henry Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla quinta e ultima sessione della 182esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Mandiamo un caloroso saluto ai membri della Chiesa e agli amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Bonnie Goodlife e Linda Margetts all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando L'Aurora vien lesta. Dopodiché la preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Octaviano Tenorio, che è stato rilasciato a questa conferenza come membro dei 70. Poi il coro canterà Hai lasciato all'alba il sonno. Dopo il coro avremo il piacere di ascoltare gli anziani Robert Ailes e Richard Scott del Quorum dei 12 Apostoli. Saranno seguiti dal fratello Russell Osguthorpe, presidente generale della scuola domenicale.
The time is breaking, the world is awaking, the cloud. Our dear Father in heaven,
caro Padre Celeste, ti ringraziamo per permetterci di essere qui questa sera a ascoltare i messaggi dei nostri apostoli e profeti. Ti preghiamo che la tua benedizione possa essere su di noi che ascoltiamo in questa sessione, che possiamo essere pronti e essere rafforzati nelle nostre testimonianze per continuare in questo mondo nel tuo piano e possiamo perseverare fino alla fine. Possiamo noi perseverare nella nostra opera al tuo servizio ed essere pronti ad entrare nei tuoi templi più spesso possibile e fare le nostre alleanze con te, e che tu possa aiutarci a tornare a te insieme ai nostri antenati. Benedici il nostro profeta Thomas S. Monson, benedicilo nella sua salute e nella sua ispirazione nel guidarci. Preghiamo per questo in nome di Gesù Cristo. Amen.
Did you think to pray? What does it mean to be a Christian?
Che cosa significa essere cristiani? Un cristiano ha fede nel Signore Gesù Cristo, nel fatto che Egli è letteralmente il Figlio di Dio, inviato da suo Padre per soffrire per i nostri peccati nel supremo atto d'amore che conosciamo come espiazione. Un cristiano crede che mediante la grazia di Dio Padre e di suo Figlio Gesù Cristo possiamo pentirci, perdonare gli altri, osservare i comandamenti ed ereditare la vita eterna. La parola cristiano indica che prendiamo su noi stessi il nome di Cristo. Lo facciamo quando veniamo battezzati e riceviamo il dono dello Spirito Santo per imposizione delle mani da parte di coloro che detengono la sua autorità del sacerdozio. Un cristiano sa che in tutte le epoche i profeti di Dio hanno sempre testimoniato di Gesù Cristo. Questo stesso Gesù, insieme al Padre Celeste, apparve al profeta Joseph Smith nell'anno 1820 per restaurare il Vangelo e l'organizzazione della sua Chiesa originaria, per mezzo delle Scritture e della testimonianza di Joseph Smith. Sappiamo che Dio, il nostro Padre Celeste, ha un corpo perfetto e glorificato di carne e ossa. Gesù Cristo è il suo Figlio unigenito nella carne. Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito, la cui opera è testimoniare del Padre e del Figlio. La divinità è formata da tre esseri separati e distinti, uniti nello scopo. Con queste dottrine a fondamento della nostra fede, può esserci qualche dubbio o disputa sul fatto che siamo cristiani? Eppure, ogni cristiano deve porsi una semplice domanda. Che tipo di cristiani siamo? In altre parole, a che punto siamo nel nostro impegno di seguire Cristo? Riflettete insieme a me sull'esperienza di due discepoli cristiani. Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me, e vi farò pescatori d'uomini. Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Oggi, come cristiani, abbiamo l'opportunità di agire prontamente, in modo immediato e deciso, proprio come fecero Pietro e Andrea. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Anche noi siamo chiamati a lasciare le nostre reti, a rigettare le abitudini, le usanze e le tradizioni mondane. Siamo anche chiamati ad abbandonare i nostri peccati. E chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, Gesù disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Spogliarsi dei comportamenti empi è l'inizio del pentimento, che porta a un potente mutamento di cuore, cosicché non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male. Questo cambiamento, che si chiama conversione, è possibile solo grazie al Salvatore. Gesù promise: se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza, e la mia grazia basta a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me, poiché se si umiliano dinanzi a me ed hanno fede in me, allora farò in modo che le cose deboli divengano forti per loro. Quando veniamo resi nuovi in Cristo, la nostra stessa natura cambia e non vogliamo più ritornare al passato. Ciononostante, i cristiani fedeli avranno sempre la benedizione di sperimentare difficoltà e delusione. Quando riceviamo queste prove di raffinamento, possiamo essere tentati di tornare alle vecchie abitudini. Dopo la sua crocifissione, il Salvatore apparve alle donne e disse loro che i fratelli lo avrebbero trovato in Galilea. Quando Pietro, l'apostolo più anziano, tornò in Galilea, ritornò anche a fare ciò che conosceva, ciò che lo faceva sentire a suo agio. «Io vado a pescare», spiegò, e portò con sé diversi discepoli. Pietro e i suoi amici avevano pescato tutta la notte senza prendere alcun pesce. La mattina seguente Gesù apparve sulla riva e li chiamò attraverso le acque. «Gettate la rete dal lato destro». Giovanni riconobbe immediatamente la voce del Salvatore. E Pietro si gettò subito in acqua e nuotò fino alla riva. I discepoli che rimasero sulla barca seguirono le sue istruzioni e presto scoprirono che le reti erano miracolosamente piene fino a straripare. Pensate all'esempio di devozione che Pietro è per quei cristiani che sono tornati alle loro vecchie abitudini di minore fedeltà. Non rimandate. Venite, ascoltate e riconoscete la voce del Maestro che vi chiama. Poi prontamente tornate a Lui prontamente e riceverete ancora una volta le sue abbondanti benedizioni. Quando i fratelli tornarono a riva, scoprirono un banchetto di pesce e pane. Venite a far colazione, li invitò il Salvatore. Mentre dava loro da mangiare, il Salvatore chiese tre volte: Simon di Giovanni, m'ami tu? Quando Pietro espresse il suo amore, il Salvatore lo implorò: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Questa è la chiamata che Cristo rivolge oggi a ogni cristiano: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Condividi il mio Vangelo con i giovani e con i vecchi, sollevando, benedicendo, confortando, incoraggiando e edificando soprattutto coloro che pensano e credono cose diverse da noi. Pasciamo i suoi agnelli nella nostra casa, nel modo in cui viviamo il Vangelo, osservando i comandamenti, pregando, studiando le Scritture ed emulando il suo amore. Pasciamo le sue pecore nella Chiesa, quando serviamo nei quorum del sacerdozio e nelle organizzazioni ausiliarie. E pasciamo le sue pecore in tutto il mondo, quando siamo cristiani col prossimo e pratichiamo la religione pura, visitando e servendo le vedove, gli orfani, i poveri e tutti coloro che si trovano nel bisogno. Per molti, la chiamata a essere cristiani può essere impegnativa, talvolta persino opprimente, ma non dobbiamo avere paura o sentirci inadeguati. Il Salvatore ha promesso di darci l'abilità di compiere la sua opera. Venite dietro a me, ha detto, e io vi farò pescatori d'uomini. Se lo seguiamo, egli ci benedice con i doni, i talenti e la forza per fare la sua volontà, permettendoci di andare oltre la nostra zona di sicurezza e di fare cose che non abbiamo mai fatto prima. Questo può significare condividere il Vangelo con il prossimo, soccorrere coloro che si sono persi spiritualmente, svolgere una missione a tempo pieno, lavorare nel Tempio, crescere un bambino con esigenze speciali, amare il figlio il prodigo, servire un coniuge malato, sopportare le incomprensioni o soffrire l'afflizione. Significa prepararci a rispondere alla sua chiamata dicendo: ovunque mi chiami, verrò. Ciò che vuoi che io dica, dirò. Sarò quel che vuoi di me far. Per essere le persone che il Padre Celeste vuole che siamo, seguiamo Gesù Cristo. Attesto che Egli ci invita continuamente a seguirlo. Se siete agli inizi e state ancora imparando in merito all'impegno cristiano dei santi degli ultimi giorni, o se non avete preso pienamente parte alla Chiesa e volete seguirlo di nuovo, non abbiate paura. I primi discepoli del Salvatore erano tutti nuovi membri della Chiesa, persone appena convertite al suo Vangelo. Gesù istruì con pazienza ognuno di loro, li aiutò ad adempiere le loro responsabilità, li chiamò amici e diede la sua vita per loro. E ha già fatto lo stesso per voi e per me. Attesto che, mediante il suo amore e la sua grazia infiniti, possiamo diventare cristiani, più cristiani. Pensate alle qualità cristiane che elencherò. Cosa stiamo facendo per rafforzarle in noi? Amore cristiano. Il Salvatore dava valore a tutti. Gentile e compassionevole con tutti, lasciò le 99 pecore per trovare quella smarrita, poiché perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati per lui. Fede cristiana. Nonostante le tentazioni, le prove e le persecuzioni, il Salvatore aveva fiducia nel nostro Padre Celeste e scelse di essere fedele e obbediente ai suoi comandamenti. Sacrificio cristiano. Per tutta la vita del Salvatore diede il suo tempo, le sue energie e infine tramite l'espiazione diede se stesso, cosicché tutti i figli di Dio potessero risorgere e avere l'opportunità di ereditare la vita eterna. Generosità cristiana. Come il buon samaritano, il Salvatore stendeva continuamente le braccia per soccorrere, per amare, per nutrire le persone che lo circondavano, indipendentemente dalla loro cultura, dal loro credo o dalla loro situazione. Servizio cristiano. Che si trattasse di prendere l'acqua da un pozzo, di cucinare il pesce o di lavare i piedi impolverati, il Salvatore trascorse i suoi giorni servendo gli altri, rialzando gli stanchi e rafforzando i deboli. Pazienza cristiana. Nel suo dolore e nella sua sofferenza, il Salvatore attese l'aiuto di suo Padre. Con pazienza, egli aspetta che ritorniamo in noi e che torniamo a casa. Pace cristiana. Durante il suo ministero, egli incoraggiò la comprensione reciproca e promosse la pace. Soprattutto ai suoi discepoli, egli insegnò che i cristiani non possono contendere con altri cristiani, nonostante le differenze. Perdono cristiano. Egli ci ha insegnato a benedire coloro che ci maledicono e ci ha mostrato la via pregando che quelli che lo avevano crocifisso fossero perdonati. Conversione cristiana. Come Pietro e Andrea, molti riconoscono la verità del Vangelo non appena la sentono. Si convertono all'istante, per altri occorre più tempo. In una rivelazione data tramite il profeta Joseph Smith, il Salvatore ha insegnato: ciò che è da Dio è luce, e colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce. E quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Gesù Cristo è la luce e il Redentore del mondo, lo Spirito di verità. Perseveranza cristiana fino alla fine. In tutti i suoi giorni il Salvatore non smise mai di fare la volontà di suo Padre, ma continuò in rettitudine, bontà, misericordia e verità fino alla fine della sua vita mortale. Queste sono alcune delle caratteristiche di coloro che ascoltano e seguono la voce del Salvatore. Quale uno dei suoi testimoni speciali sulla terra, rendo la mia testimonianza cristiana, che oggi egli vi chiama: vieni e seguitami. Venite a percorrere il sentiero che porta alla felicità eterna, alla gioia e alla vita eterna nel regno del nostro Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you. The Lord revealed to the prophet Joseph Smith sublime.
Il Signore rivelò al profeta Joseph Smith la dottrina sublime inerente alla sacra ordinanza del battesimo. Tale luce giunse quando altre chiese cristiane insegnavano che la morte determinava irrevocabilmente ed eternamente il destino dell'anima. Insegnavano che chi era battezzato avrebbe ricevuto gioia infinita, mentre tutti gli altri avrebbero subito il tormento eterno, senza speranza di redenzione. La rivelazione del Signore secondo cui, mediante la debita autorità del sacerdozio, si può celebrare il battesimo per procura per i morti, ha preservato la giustizia della sua dichiarazione. Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Il battesimo per procura può fornire misericordiosamente quest'ordinanza essenziale a tutti i defunti degni che non hanno ricevuto nella mortalità. Questa gloriosa dottrina è un'altra testimonianza della natura omnicomprensiva dell'espiazione di Gesù Cristo. Egli rese disponibile la salvezza a ogni anima penitente. La sua espiazione sconfisse la morte, ed egli concede ai defunti che ne sono degni di ricevere tutte le ordinanze di salvezza per procura. In un'epistola scritta più di 150 anni fa, Joseph Smith dichiarò: i santi hanno l'onore di essere battezzati in favore dei loro parenti defunti, che hanno ricevuto il Vangelo in spirito, grazie a coloro che sono stati incaricati di predicarglielo. I santi che lo trascurano a danno dei loro parenti defunti lo fanno a rischio della loro stessa salvezza. Il profeta Elia affidò a Joseph Smith le chiavi dell'opera vicaria nel Tempio di Kirtland per adempiere la promessa del Signore. Egli pianterà nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri, e il cuore dei figli si volgerà ai loro padri. Attraverso altre rivelazioni date a Joseph Smith e ai profeti successivi, sono giunte la comprensione e l'attuazione del lavoro di Tempio e degli sforzi genealogici che lo sostengono. Ogni profeta, sin dai tempi di Joseph Smith, ha sottolineato l'esigenza perentoria di provvedere a tutte le ordinanze per noi stessi e per i nostri antenati defunti. Il lavoro di Tempio genealogico è un'opera unica divisa in due parti, le quali sono legate insieme come le ordinanze del battesimo e del dono dello Spirito Santo. Alcuni fedeli possono non riuscire a svolgere entrambi i lavori per problemi di salute o di distanza dai templi. Il presidente W. Hunter insegnò: noi dobbiamo compiere il lavoro di ordinanza del sacerdozio del Tempio, necessario per la nostra personale esaltazione. Poi dobbiamo fare il lavoro necessario per coloro che non ebbero la possibilità di accettare il Vangelo in questa vita. Il lavoro per gli altri consta in due passi. Primo, mediante la ricerca genealogica troviamo i nostri antenati. E secondo, celebriamo le ordinanze del Tempio per dare loro le stesse possibilità concesse ai vivi. Tuttavia, vi sono molti membri della Chiesa che hanno un accesso limitato ai templi. Fanno del loro meglio. Svolgono il lavoro di ricerca genealogica e fanno svolgere agli altri il lavoro di ordinanza del Tempio. Al contrario, vi sono alcuni membri della Chiesa che si dedicano al lavoro di Tempio, ma non svolgono le ricerche genealogiche per i loro antenati. Anche se essi svolgono un sacro lavoro aiutando gli altri, rinunciano a grandi benefici per non voler cercare i loro antenati defunti, come è stato chiesto loro di fare per divina volontà dai profeti degli ultimi giorni. Ho constatato che coloro che si dedicano alla ricerca genealogica e poi celebrano il lavoro di ordinanza del Tempio per coloro di cui hanno trovato i nomi, proveranno la maggior gioia di ricevere entrambe le metà del beneficio. Il Padre nei cieli vuole che ciascuno di noi riceva entrambe le metà del beneficio di questa essenziale opera svolta per procura. Egli ha guidato altre persone in modo che ci mostrassero come qualificarci. Dipende da voi e da me reclamate tali benedizioni. Qualsiasi opera svolgiate nei templi è tempo ben speso, ma ricevere le ordinanze in favore di uno dei vostri antenati renderà il tempo passato al tempio ancora più sacro e riceverete benedizioni ancora maggiori. La prima presidenza ha dichiarato: il nostro obbligo principale è di creare e identificare i nostri antenati. Voi giovani volete un modo sicuro per eliminare l'influenza dell'avversario nella vostra vita? Immergetevi nella ricerca dei vostri antenati. Preparate i loro nomi per le sacre ordinanze, per procura, disponibili nel Tempio e poi andate al Tempio. In loro vece, per ricevere le ordinanze del battesimo e del dono dello Spirito Santo. Quando sarete più grandi, potrete ricevere anche le altre ordinanze di salvezza. Non riesco a pensare a una maggiore protezione dall'influenza dell'avversario nella vostra vita. Nella missione di Rostov, in Russia, è stato rivolto ai giovani l'invito di indicizzare 2000 nomi, ciascuno, e di preparare almeno un nome di famiglia per le ordinanze del Tempio. Coloro che hanno raggiunto questo obiettivo sono stati invitati a partecipare al lungo viaggio per recarsi nel nuovo Tempio di Kiev, in Ucraina. Un giovane uomo ha raccontato la sua esperienza. Passavo molto tempo a giocare col computer. Quando ho iniziato a indicizzare, non ho avuto più tempo per giocare. All'inizio ho pensato, oh no, come può essere? Quando il progetto è finito, avevo addirittura perso interesse nei giochi. La genealogia è qualcosa che possiamo fare qui sulla terra e che rimarrà in cielo. Molti santi fedeli hanno svolto il lavoro di ricerca dei loro antenati e usano la possibilità di prenotare le ordinanze su Family Search per i loro familiari in modo da celebrare essi stessi per procura. L'intento della prenotazione dei nomi è quello di poter celebrare le ordinanze per i propri antenati in linea diretta e secondaria entro un periodo di tempo ragionevole. Attualmente vi sono 12 milioni di nomi e milioni di ordinanze corrispondenti prenotate. Molti nomi sono prenotati da anni. Gli antenati che sono stati trovati sono senza dubbio impazienti ed emozionati quando i loro nomi saranno approvati per le ordinanze. Tuttavia, possono non essere molto felici quando devono continuare ad aspettare prima che le loro ordinanze vengano celebrate. Incoraggiamo coloro che hanno una prenotazione ingente di nomi di condividerli in modo che i parenti o i membri del rione e del palo possano aiutarli a completare il lavoro. Potete farlo distribuendo i cartoncini del Tempio ai membri del rione del palo, disposti ad aiutarvi, o utilizzando il sistema computerizzato di Family Search per rendere i nomi disponibili al Tempio. Quest'ultima opzione è qualcosa che Cindy Blevins di Casper, nel Wyoming,
ha fatto per anni. La sorella Blevins è stata battezzata quando era ragazza ed è stata l'unico membro della sua famiglia a unirsi alla Chiesa. Ha fatto molta ricerca genealogica, ma i nomi per lei e per i suoi familiari sono troppi. Di conseguenza, la sorella Blevins ha presentato i nomi al Tempio e, a quanto dice, spesso sono stati completati nel giro di settimane, di solito in uno dei due templi più vicini a casa sua. Dice che le piace pensare che amici e vicini del suo rione e del suo palo possano essere tra coloro che aiutano a completare il lavoro per i suoi antenati. Apprezza questa loro collaborazione. La mia adorata moglie Jeanine amava effettuare le ricerche genealogiche. Quando i nostri figli erano giovani, lasciava fare i babysitter agli amici, in modo da avere qualche ora alla settimana per svolgere le ricerche per le nostre famiglie. Dopo che nostro figlio più giovane ha lasciato la nostra casa, ha scritto nel suo diario: ho preso una decisione e voglio difenderla e proclamarla. La vecchia camera da letto di Mike è diventato il mio studio genealogico. È ben arredata, in modo da organizzare i documenti e lavorare. La mia vita ora si concentrerà sulla ricerca di documenti e sulla presentazione dei nomi al Tempio. Sono molto emozionata e ansiosa di farla. In un'altra pagina di diario si legge: il miracolo per me è avvenuto nell'ufficio genealogico di Melsols, che mi ha presentato una stampa di tutti i miei alberi genealogici presi dall'aggiornamento dei documenti computerizzati, del Ancestral File, inviati alla società genealogica. Erano principalmente il frutto del programma delle quattro generazioni che la Chiesa ha richiesto molti anni fa. Ero preoccupata al pensiero dell'immenso compito che comportava la raccolta di tutti i documenti genealogici dei miei antenati. Da mettere su computer per la distribuzione del primo Ancestral File. Ed erano tutti lì, bellissimi, organizzati e stampati a laser, posti davanti a me sulla scrivania. Ero così emozionata e colpita che me ne sono stata lì seduta sbalordita e ho iniziato a piangere. Tanto ero contenta. Per chi ha costantemente e diligentemente effettuato ricerche per 30 anni, la computerizzazione di tutti i documenti è davvero emozionante. E quando penso alle centinaia di migliaia di persone che sono o saranno intente a computerizzare i documenti provenienti da censimenti e raccolte private, sono davvero commossa. È davvero l'opera del Signore e Lui la sta dirigendo. Ho assaggiato abbastanza frutti di quest'opera eccelsa per sapere che le chiavi che Elia conferì a Joseph Smith permettono ai nostri cuori di essere legati l'un l'altro. E a ognuno di noi di essere collegato a questi nostri antenati che attendono il nostro aiuto. Grazie ai nostri sforzi compiuti nei sacri templi, qui sulla terra, esercitando l'autorità delegata dal Salvatore, i nostri progenitori ricevono le ordinanze di salvezza che consentono loro di godere di una felicità eterna. In passato persone motivate dalla profonda convinzione della santità dell'opera hanno valorosamente accettato una sfida che sembrava come cercare di mietere da soli tutto il grande del Nebraska. Oggi ci sono molte mani al lavoro. Insieme possiamo svolgere e svolgeremo il lavoro richiesto. Attesto che lo spirito di Elia sta toccando il cuore di molti figli del Padre del Mondo, facendo sì che l'opera in favore dei defunti sia accelerata come mai prima d'ora. E voi a che punto siete? Avete pregato riguardo all'opera per i vostri antenati? Mettete da parte quelle cose nella vita che non contano veramente. Decidete di fare qualcosa che avrà delle conseguenze eterne. Forse avete pensato di cercare gli antenati, ma non vi sentite dei genealogisti. Riuscite a vedere che non dovete più esserlo? Inizia tutto con l'amore e con il desiderio sincero di aiutare coloro che sono al di là del velo e che non possono farcela da soli. Informatevi. Ci sarà qualcuno nella vostra zona che può aiutarvi ad avere successo. Questa è un'opera spirituale, uno sforzo imponente di cooperazione da ambo le parti del velo, in cui l'aiuto viene dato in entrambe le direzioni. Ovunque siate nel mondo, con la preghiera, la fede, la determinazione, la diligenza e un po' di sacrificio, potete dare un possente contributo. Iniziate adesso. Vi prometto che il Signore vi aiuterà a trovare la maniera per farcela e vi sentirete benissimo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
L'estate
scorsa sugli Avana c'era un mio articolo. Mio figlio mi ha scritto via email: papà, magari avvisaci quando un tuo articolo viene pubblicato. Gli ho risposto: volevo vedere se leggevi le riviste della Chiesa. Mi ha risposto che sua figlia di 10 anni aveva passato l'esame. Ha preso la Avana dalla posta, l'ha letta, è venuta in camera nostra e ci ha mostrato il tuo articolo. Mia nipote ha letto la Leona perché voleva imparare. Ha agito da sola, usando il suo arbitrio. La prima presidenza ha approvato nuove risorse per l'apprendimento che sosterranno il desiderio dei giovani di imparare, mettere in pratica e condividere il Vangelo. Queste nuove risorse sono già disponibili in anteprima online e a gennaio inizieremo a usarle in classe. Quando il Salvatore insegnava, l'arbitrio dell'allievo era fondamentale. Egli ci ha mostrato cosa insegnare e come insegnarlo. Si concentrava sui bisogni dell'allievo. Aiutava le persone a scoprire le verità da sole. Ascoltava sempre le domande. Queste nuove risorse per l'apprendimento ci aiuteranno a imparare e insegnare alla maniera del Salvatore, a casa nostra e nelle nostre classi. Nel farlo, risponderemo al suo invito. Vieni e seguitami. Proprio come ha detto Elder Hales poco fa. Durante lo sviluppo di queste nuove risorse, ho visto dirigenti e insegnanti consultarsi con i genitori per poter soddisfare le esigenze dei propri allievi. Ho visto giovani donne e giovani uomini imparare a esercitare il loro libero arbitrio e ad agire da se stessi. Un insegnante della scuola domenicale si chiedeva come aiutare due giovani uomini affetti da autismo a esercitare il loro arbitrio e agire da sé. Quando invitò gli studenti a condividere ciò che avevano imparato, temeva che i due giovani uomini avrebbero rifiutato l'invito. Ma non lo fecero. Uno si alzò per insegnare ciò che aveva imparato e poi invitò il suo compagno autistico ad aiutarlo. Quando il primo iniziò a far fatica, il suo compagno rimase con lui e gli sussurrò all'orecchio, in modo che potesse farcela. Quel giorno insegnarono entrambi. Insegnarono ciò che aveva insegnato il Salvatore, ma insegnarono come il Salvatore. Quando insegnava, il Salvatore agiva in nome dell'amore che provava per chi istruiva, come questo compagno fece per il suo amico. Quando insegniamo e impariamo la sua parola, la sua maniera, accettiamo il suo invito. Vieni e seguitami. Lo seguiamo un passo alla volta. Ogni passo ci avvicina al Salvatore. Cambiamo. Il Signore sapeva che la crescita spirituale non avviene in una volta, ma gradualmente. Ogni volta che lo seguiamo, avanziamo sul sentiero della conversione completa. La conversione è l'obiettivo dell'apprendimento e dell'insegnamento del Vangelo. Non è un evento isolato, è la ricerca continua di essere più simili al Salvatore. L'anziano Oaks ci ha ricordato che sapere non è abbastanza. Essere convertiti richiede azione e cambiamento. Imparare per convertirsi è un processo continuo di conoscenza, azione e cambiamento. Allo stesso modo, insegnare per raggiungere la conversione richiede dottrina chiave, inviti ad agire e benedizioni promesse. Insegnando la dottrina, aiutiamo l'allievo a conoscere. Invitando gli altri ad agire, li aiutiamo ad applicare la dottrina. E quando giungono le benedizioni promesse dal Signore, noi veniamo cambiati. Come alma, possiamo diventare nuove creature. Le nuove risorse per l'apprendimento dei giovani hanno un obiettivo: aiutare i giovani a convertirsi davvero al Vangelo di Gesù Cristo. In una classe della scuola domenicale ho visto un giovane uomo scoprire la verità per conto suo. Quando ho notato che faceva fatica a collegare l'espiazione alla sua vita, gli ho chiesto se avesse mai assaporato il perdono. Mi ha risposto: sì, una volta ho rotto il naso a un tizio giocando a calcio. Non era quello che mi aspettavo che dicesse. Mi sentivo malissimo, non sapevo che fare per stare meglio. Sono andato a casa sua a scusarmi, ma sapevo di dover fare di più. Così ho pregato e ho sentito che anche il Padre Celeste mi ha perdonato. Ecco cos'è per me l'espiazione. Quando ha condiviso questa esperienza, ha letto Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo e ha portato testimonianza dell'espiazione. Questa dottrina non era più un concetto astratto per lui. Era diventata parte della sua vita perché si è posto una domanda e ha esercitato il suo arbitrio. Questo ragazzo si stava convertendo e, come lui, i suoi compagni. Si sono concentrati su una dottrina chiave studiando le Scritture, hanno riportato quelle sacre parole alla loro vita e hanno testimoniato delle benedizioni ricevute per aver vissuto la dottrina. Insegnando il Vangelo di Gesù Cristo, ci concentriamo sulle Scritture e sulle parole dei profeti moderni. Attingiamo ai testi sacri per aiutare a rafforzare la fede, a edificare le testimonianze e per aiutare tutti a convertirsi appieno. Le nuove risorse per l'apprendimento dei giovani li aiuteranno a comprendere e applicare la parola di Dio. Mentre insegnavo ai santi in Costa Rica, tenendo in mano una copia di Insegnare, non c'è chiamata più grande, chiesi: chi ne ha una copia? Quasi tutti alzarono la mano. Con un sorriso, dissi: scommetto che lo leggete ogni giorno. Con mia sorpresa, una sorella in prima fila alzò la mano per confermare che lo stava facendo ogni giorno. Le chiesi di venire al pulpito e di spiegare. Rispose: leggo il Libro di Mormon ogni giorno. Poi leggo qualcosa da Insegnare, non c'è chiamata più grande. Così posso insegnare ai miei figli nel miglior modo possibile ciò che ho appena imparato. Questa donna voleva imparare a insegnare la sua parola alla sua maniera. Così studiava la sua parola nelle Scritture e poi studiava come insegnarla in modo che i suoi figli si convertissero completamente. Il suo modello di apprendimento e insegnamento non si realizzò tutto in una volta. Decise di fare qualcosa e più faceva ciò che sapeva di dover fare, più il Signore le dava la forza per proseguire. A volte la strada che porta alla conversione è difficile. Mio cognato è stato meno attivo in chiesa per 50 anni. Ha deciso di accettare l'invito del Salvatore a tornare quando era ormai sessantenne. In molti lo hanno aiutato. Un insegnante familiare gli ha inviato una cartolina ogni mese per 22 anni. Ma è stato lui a dover decidere di tornare. Ha dovuto esercitare il suo arbitrio. Ha dovuto fare quel primo passo, poi un altro, e poi un altro ancora. Ora è suggellato a sua moglie e sta servendo nel vescovato. Recentemente gli abbiamo mostrato i video che sono stati prodotti per aiutare i dirigenti e gli insegnanti a implementare le nuove risorse per l'apprendimento. Dopo averli visti, mio cognato ha detto: «Forse se avessi avuto tutto questo da giovane, non sarei diventato inattivo». Settimane fa ho incontrato un ragazzo in difficoltà. Gli ho chiesto se fosse membro della Chiesa. Mi ha risposto che era agnostico, ma che in precedenza aveva frequentato la Chiesa. Quando gli ho parlato del mio incarico e gli ho detto che avrei parlato alla conferenza generale, mi ha detto: «Se parla lei, guarderò quella sessione». Mi auguro che lo stia facendo. Se lo sta facendo, so che ha imparato qualcosa. Questo centro delle conferenze è un luogo unico per apprendere e insegnare con lo scopo di raggiungere la conversione. Quando applichiamo i principi insegnati da coloro che sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori, impariamo alla maniera del Salvatore. Ci avviciniamo a Lui. Invito chiunque oda la mia voce a fare quel passo. Come i nefiti, anche noi possiamo tornare alle nostre case, meditare sulle cose che sono state dette e domandare al Padre, nel suo nome, di poter comprendere. Vogliamo che ogni giovane comprenda. Vogliamo che impari, insegni e viva il Vangelo di Gesù Cristo quotidianamente. Il Signore desidera questo per tutti i Suoi figli. Che siate bambini, giovani o adulti, vi invito a seguire i Suoi passi. Rendo testimonianza che ad ogni passo il Signore ci fortificherà, aiutandoci a completare il percorso. Non ci fermeranno gli ostacoli, non ci fermeranno i dubbi, e non torneremo mai indietro. Non lasceremo mai la via. Rendo testimonianza che Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, vivono. Rendo testimonianza che il Salvatore continua a invitarci, come nei tempi antichi, a venire a Lui. Tutti possiamo accettare questo invito. Tutti possiamo imparare, insegnare e applicare la Sua parola alla Sua maniera, facendo quel passo che ci avvicinerà al Salvatore. Se lo faremo, diverremo davvero convertiti. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
The choir and congregation.
Il coro e la congregazione canteranno ora: «È Cristo il nostro Re». Alla fine dell'inno ascolteremo gli anziani Marcus Nash, Daniel Johnson e Don Clark dei 70. Saranno seguiti dall'anziano David Bednar, membro del Quorum dei 12 Apostoli. Questa è la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Non molto tempo fa, alcuni di noi della famiglia Nash abbiamo camminato fino alla cima di Huayna Picchu, un'alta vetta a fianco degli antichi resti Inca di Machu Picchu nelle montagne peruviane. È una salita ripida, con panorami mozzafiato e precipizi a strapiombo. Purtroppo alcuni escursionisti hanno perso la vita cadendo da questi sentieri stretti e ripidi. Da allora, per evitare tragedie simili, sono stati installati dei cavi piantati nella solida roccia lungo il sentiero del Huayna Picchu. Nella salita ci siamo tenuti ai cavi e questo ci ha permesso di raggiungere la cima in sicurezza. Il panorama era maestoso. Come il sentiero del Huayna Picchu, il nostro viaggio nella mortalità è una salita ripida e difficile che richiede l'aiuto del Padre Celeste. Per questo motivo, Egli ha stabilito i principi e le ordinanze del Vangelo per portarci al Salvatore e al suo potere che ci salva. Il primo di questi principi, la fede nel Signore Gesù Cristo, è come il cavo del Huayna Picchu. Se saldamente ancorata alla roccia del nostro Redentore, la fede ci aiuterà ad avanzare con sicurezza lungo il sentiero del Vangelo e a superare le difficoltà della mortalità e a tornare alla maestosa presenza del nostro Padre Celeste. Tutte le cose si adempiono mediante la fede. La fede è un principio di azione e di potere. Non è l'avere una conoscenza perfetta delle cose. Perciò, se avete fede, sperate in cose che non si vedono, ma che sono vere. È una certezza, acquisita mediante l'apprendimento, che spinge ad agire. Per seguire l'esempio del Salvatore e a osservare devotamente i Suoi comandamenti, anche nei momenti di sacrificio e di prove. La fede ci porta il potere del Signore, che tra l'altro si manifesta tramite la speranza di cose buone avvenire. I miracoli che confermano la fede e la protezione divina nelle questioni spirituali e temporali. La vita di Ann Rowley, una donna pioniera agli inizi della Chiesa, dimostra in che modo avere fede può influenzare per sempre la nostra vita. La sorella Rowley, una vedova inglese, esercitò la sua fede per rispondere alla chiamata del profeta di riunirsi a Sion. Faceva parte della compagnia di carretti a mano di Willie, che incontrò la neve alta lungo il tragitto nell'autunno del 1856. Durante il viaggio erano arrivati al punto in cui i suoi 7 figli stavano letteralmente morendo di fame. Ella scrisse: «Ho sofferto nel vedere i miei bambini affamati. È calata la sera e non c'era cibo per la cena. Come sempre ho chiesto l'aiuto di Dio. Mi sono inginocchiata, ricordando 2 gallette che erano rimaste dal nostro viaggio via mare. Non erano grandi ed erano così dure che non si potevano rompere. Certo non erano sufficienti per 8 persone, ma non lo erano nemmeno i 5 pani e 2 pesci per sfamare 5.000 persone. Ma grazie a un miracolo Gesù li fece bastare. Quindi, con l'aiuto di Dio nulla è impossibile. Ho trovato le gallette, le ho messe in una pentola e le ho coperte con acqua e ho chiesto una benedizione a Dio. Ho chiuso la pentola col coperchio e l'ho messa sul carbone. Più tardi, togliendo il coperchio, ho trovato la pentola piena di cibo. Mi sono inginocchiata con la mia famiglia e abbiamo ringraziato Dio per la sua bontà. Quella sera la mia famiglia ha avuto cibo a sufficienza. Ann Rowley viveva il Vangelo con grandi sacrifici personali. Aveva bisogno di aiuto e lo chiese in preghiera. Grazie alla sua fede fu piena di speranza e le fu miracolosamente dato il cibo per la sua famiglia. Il Signore la benedì anche con la capacità divina e dalle conseguenze eterne di perseverare nella fede fino alla fine. Nonostante il futuro incerto, non chiese di sapere come avrebbe potuto far mangiare i suoi figli il giorno dopo. Invece, sperava nell'Eterno, con pazienza, e avanzò con fede, proprio come dice il bellissimo inno. Rischiara, Padre, questo mio sentier, e dammi amor. La notte è buia, e sono forestier.
Stai qui, Signor. Non chiedo di veder già lontan. Rischiara quel che vivo ogni dì. Anche noi possiamo esercitare tale fede nel Signore, credendo e confidando che il nostro buono e saggio Dio ci benedirà con il suo potere miracoloso, secondo le nostre circostanze e secondo il suo tempo. Se lo facciamo, anche noi vedremo la mano di Dio manifesta nella nostra vita. Il Signore ci comanda di prendere su di noi lo scudo della fede, col quale sarete in grado di spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Satana userà cose come il dubbio, la paura o il peccato per tentarci a non avere più fede, a perdere la protezione che essa offre. Esaminiamo ognuno di questi problemi della fede in modo da riconoscere e da non lasciarci andare alle tentazioni dell'avversario. Primo, non credete nel Signore o nel suo Vangelo? Ci porterà a opporre resistenza allo Spirito di Dio. L'antidoto del Signore al dubbio è semplice. Come dichiarò Re Beniamino, credete in Dio, credete che Egli esiste e che ha creato tutte le cose, sia in cielo che in terra. Credete che Egli ha tutta la saggezza e tutto il potere, sia in cielo che in terra. Credete che l'uomo non comprende tutte le cose che il Signore può comprendere. Se a causa dell'incredulità o del dubbio vedete che la vostra fede vacilla, ricordate che anche gli antichi apostoli implorarono il Signore: aumentaci la fede. Ricordando che la fede e la ragione sono compagne inseparabili, riflettete sulla seguente analogia. La fede e la ragione sono come le due ali di un aereo. Entrambe sono essenziali per volare. Se dal vostro punto di vista la ragione sembra contraddire la fede, fermatevi e ricordate che la nostra prospettiva è estremamente limitata se paragonata a quella del Signore. Non scartate la fede, come non si staccherebbe un'ala da un aeroplano in volo. Piuttosto, nutrite una particella di fede e permettete alla speranza che produce di essere un'ancora per la nostra anima e per la vostra ragione. Questo è il motivo per cui ci viene comandato di cercare l'istruzione, sì, mediante lo studio e anche mediante la fede. Ricordate che la fede precede e fa avverare miracoli per i quali non abbiamo una spiegazione immediata tra le nostre esperienze. Come trovare una pentola piena di cibo partendo da due piccole gallette, oppure semplicemente perseverare in fede malgrado le difficoltà. Secondo, la paura distrae e mina la fede nel Salvatore. L'Apostolo Pietro guardò il Signore in una notte di tempesta e camminò sull'acqua finché non distolse gli occhi e vedendo il vento ebbe paura e cominciò ad affogare nel mare in burrasca. Avrebbe potuto continuare a camminare se non avesse avuto paura. Piuttosto che concentrarci sui venti e sulle onde in tempesta e averne paura, il Signore ci invita: guardate a me in ogni pensiero, non dubitate, non temete. Terzo, il peccato diminuisce la presenza dello Spirito e senza lo Spirito Santo ci mancherà la forza spirituale di aggrapparci alla fede e di esercitarla. È meglio esercitare la fede per non toccare i doni malvagi né le cose impure e per essere diligenti nel rispettare tutti i comandamenti per timore che la vostra fede vi abbandoni e i vostri nemici trionfino su di voi. Se il peccato ha macchiato la vostra vita, vi invito ad aver fede fino a pentirvi e il Salvatore tramite l'espiazione vi purificherà e vi guarirà. Fratelli e sorelle, il Signore adempirà le sue promesse secondo la nostra fede e lavorerà con noi per farci superare le difficoltà. Lo ha fatto per Ann Rowley e lo ha fatto per il suo popolo in tutte le nazioni e in ogni epoca e generazione. Poiché Egli è un Dio di miracoli ed è immutabile, benedirà anche ognuno di noi con la speranza, la protezione e il potere, secondo la nostra fede in Lui. Una fede ferma nel Signore Gesù Cristo, come i cavi sul sentiero dell'Huayna Picchu, ancorerà voi e i vostri cari alla roccia del nostro Redentore e al suo incomparabile potere di salvezza. Il presidente Thomas Monson ha dichiarato: il futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede. Rendo testimonianza di questa sublime verità e invito ognuno di noi ad avanzare costantemente con fede nel Signore, senza star punto in dubbio. So che il Salvatore vive, è l'autore e il perfezionatore della nostra fede, è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Those of us who have entered into the waters of baptism.
Quelli tra noi che sono entrati nelle acque del battesimo e hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo hanno fatto alleanza di essere disposti a prendere su di sé il nome di Gesù Cristo, o in altre parole, ci siamo dichiarati discepoli del Signore. Rinnoviamo quell'alleanza ogni settimana, quando prendiamo il sacramento e dimostriamo che siamo Suoi discepoli dal modo in cui viviamo. Recenti avvenimenti in Messico hanno dimostrato in modo eccezionale cosa significa essere un discepolo. Per le comunità frutticole nella parte settentrionale del Messico, era stata una buona primavera. Gli alberi da frutto erano in piena fioritura e le aspettative per un generoso raccolto erano alte. Erano già stati fatti i progetti per estinguere i debiti, per sostituire l'attrezzatura necessaria e i vecchi frutteti e per soddisfare impegni personali quali l'istruzione dei familiari. Si erano persino già pianificate le vacanze. Si respirava un'aria di ottimismo. Poi, un lunedì pomeriggio, verso la fine di marzo, arrivò una perturbazione invernale e iniziò a nevicare. Nevicò fino alle 3 del mattino. Poi, quando le nubi se ne andarono, la temperatura precipitò. Durante tutta la notte e la mattina presto, venne fatto il possibile per salvare almeno una parte del raccolto, ma invano. Faceva troppo freddo e il raccolto si era completamente ghiacciato. Non ci sarebbe stata frutta da raccogliere e da vendere per quest'anno. Il martedì iniziò con la violente e scoraggiante perdita di tutti quei bellissimi progetti, delle speranze e dei sogni avuti fino al giorno prima. Ho ricevuto un'email dalla moglie di John Hatch, primo consigliere della presidenza del Tempio di Colonia Juarez nello stato di Chihuahua, riguardo a quel terribile martedì mattina. Ne cito alcune parti. John si è alzato intorno alle 6:30 per andare al tempio e vedere se dovevamo cancellare la sessione di stamattina. È ritornato dicendo che il parcheggio e le strade erano puliti, così abbiamo deciso di farla. Pensavamo che forse alcuni dei lavoranti che non possedevano frutteti sarebbero venuti e che potevamo farli partecipare tutti alla sessione. È stato davvero suggestivo vedere quegli uomini entrare uno dopo l'altro. Erano lì, senza aver nemmeno dormito, col pensiero del loro raccolto perduto. Li osservavo durante la nostra riunione di preparazione. Facevano fatica a rimanere svegli. Ma invece di ritenere di avere una buona scusa per non venire, erano là. E c'erano 38 persone alla sessione. Una sessione piena. È stata una mattinata edificante per noi. Abbiamo ringraziato il Padre Celeste per le brave persone che, qualsiasi cosa accada, svolgono il proprio dovere. Ho percepito uno spirito speciale questa mattina. Sono convinta che egli era compiaciuto di sapere che amiamo la sua casa e ho sentito che in una mattina tanto difficile come questa, quello era il posto migliore in cui trovarsi. Ma la storia non finisce qui. La maggior parte di coloro che avevano perso il raccolto disponevano di un po' di terra per piantare altre piante per la stagione, come quelle di peperoncino o di fagioli. Queste potevano offrire almeno un po' di guadagno sufficiente per sopravvivere fino al raccolto di frutta del prossimo anno. Vi era però un altro bravo fratello con una giovane famiglia che non possedeva altra terra e stava affrontando un anno privo di entrate. Alcuni nella comunità, vedendo la situazione disperata di questo fratello e agendo di loro propria iniziativa e a loro spese, fecero in modo che avesse un pezzo di terra, usarono la loro attrezzatura per preparare la terra e gli procurarono delle piante di peperoncino da piantare. Conosco gli uomini di cui ho appena parlato e conoscendoli non sono sorpreso di ciò che hanno fatto. Ma coloro che non li conoscono probabilmente si stanno ponendo due domande, che iniziano entrambe con la parola perché. Perché sono andati al Tempio per svolgere i loro doveri e servire dopo aver passato la notte in bianco ed essersi resi conto di aver perso la maggior parte delle loro entrate di tutto l'anno? Perché hanno usato quelle preziosissime risorse che al momento scarseggiavano per aiutare qualcun altro in condizioni disperate, quando loro stessi si ritrovavano in gravi difficoltà economiche? Se comprendete cosa significa essere un discepolo di Gesù Cristo, allora conoscerete la risposta a queste due domande. Stringere l'alleanza di essere un discepolo di Cristo è l'inizio di un processo che dura tutta la vita, e il percorso non è sempre facile. Quando ci pentiamo dei nostri peccati e ci sforziamo di fare ciò che Egli vorrebbe che facessimo, e serviamo i nostri simili come li servirebbe Lui, inevitabilmente diventiamo più simili a Lui. Diventare come Lui ed essere uno con Lui sono l'obiettivo e lo scopo finale, e in pratica sono la definizione propria del vero discepolo. Quando il Salvatore visitò il continente americano, chiese ai suoi discepoli: «Dunque, che sorta di uomini dovreste essere?» Poi, rispondendo egli stesso alla domanda, disse: «In verità, io vi dico, così come sono io». Diventare come il Salvatore non è un compito facile, soprattutto nel mondo in cui viviamo. Incontriamo ostacoli e difficoltà praticamente ogni giorno della nostra vita. Vi è un motivo per questo, ed è uno degli scopi principali della mortalità. In Abramo 3,25 leggiamo infatti: «E in questo modo li metteremo alla prova, per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro». Queste prove o difficoltà variano in natura e intensità, ma nessuno lascerà l'esistenza mortale senza incontrarle. Di solito immaginiamo le prove come la perdita del raccolto o del lavoro, la morte di una persona cara, la malattia, l'invalidità fisica, mentale o emotiva, la povertà o la mancanza di amici. Tuttavia, anche il conseguimento di obiettivi apparentemente meritevoli può comportare i suoi pericoli di vano orgoglio, cioè quando aspiriamo più agli onori degli uomini che all'approvazione del cielo. Questi pericoli possono includere la popolarità mondana, il riconoscimento pubblico, le grandi abilità fisiche, il talento artistico o sportivo, la prosperità e le ricchezze. Riguardo a queste ultime prove, alcuni potrebbero provare sentimenti simili a quelli espressi da Tevye ne Il violinista sul tetto. Se le ricchezze sono una maledizione, possa Dio colpirmi con esse, che io non ne guarisca più. Ma quest'ultimo tipo di difficoltà può essere ancora più scoraggiante, pericoloso e difficile da superare di quelle precedenti. La nostra disposizione a essere un discepolo si sviluppa e viene dimostrata non dal tipo di prove che incontriamo, ma da come le affrontiamo. Come ci ha insegnato il presidente Irene, la grande prova, quindi, è vedere se ascolteremo e osserveremo i comandamenti di Dio nel mezzo delle burrasche della vita. Non si tratta di resistere alle tempeste, bensì di scegliere il giusto quando esse infuriano. La vera tragedia è fallire in tale prova, mancando così di qualificarci per ritornare in gloria alla nostra dimora celeste. Sono il nonno orgoglioso di 23 nipoti. Non smettono mai di stupirmi con la loro comprensione delle verità eterne, persino nei primissimi anni della loro infanzia. Mentre mi stavo preparando per questo discorso, ho chiesto a ognuno di loro di spedirmi una breve definizione di ciò che significa essere un discepolo o seguace di Gesù Cristo. Ho ricevuto questa risposta da Benjamin, di 8 anni. Essere un discepolo di Gesù Cristo vuol dire essere un esempio, vuol dire essere un missionario e prepararsi per essere un missionario, vuol dire servire gli altri, vuol dire leggere le scritture e fare le preghiere, vuol dire santificare la domenica, vuol dire ascoltare i suggerimenti dello Spirito Santo, vuol dire andare in chiesa e al Tempio. Sono d'accordo con Benjamin. Essere un discepolo è una questione di ciò che facciamo e di ciò che diventiamo. Quando serviamo i suoi comandamenti e serviamo i nostri simili, diventiamo migliori discepoli di Gesù Cristo. L'obbedienza e la sottomissione alla sua volontà portano alla compagnia dello Spirito Santo, insieme alle benedizioni di pace, gioia e sicurezza che accompagnano sempre il terzo membro della divinità. Non le possiamo ricevere in nessun altro modo. Infine, è la totale sottomissione alla sua volontà che ci aiuta a diventare come il nostro Salvatore. Ripeto, diventare come Lui e essere uno con Lui sono l'obiettivo e lo scopo finale e in pratica sono la definizione propria del vero discepolo. Essere un discepolo è ciò che ho visto messo in pratica nel Tempio di Colonia Juarez e nei campi vicini. Quando fratelli e sorelle nella fede hanno confermato il proprio impegno verso Dio e verso l'un l'altro, nonostante la prova estremamente difficile. Attesto che quando osserviamo i suoi comandamenti, serviamo gli altri e sottomettiamo la nostra volontà alla sua, diventiamo realmente i suoi veri discepoli. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Sono cresciuto a Rexburg, Idaho, influenzato e istruito da una famiglia, amici, insegnanti e dirigenti meravigliosi. Ci sono esperienze speciali che ci toccano nell'anima e cambiano le cose per sempre. Un'esperienza di questo tipo avvenne nella mia giovinezza. Sono sempre stato attivo in chiesa e sono progredito nel sacerdozio di Aronne. Quando ero adolescente, fratello Jacobs, il mio insegnante, ci chiese di scrivere quello cui avevamo pensato durante il sacramento. Presi un foglio e scrissi. La prima cosa era la partita di pallacanestro vinta la sera prima. Seguiva poi una ragazza con cui ero uscito dopo la partita. L'elenco andava avanti. Verso la fine, e certamente non in grassetto, c'era il nome di Gesù Cristo. Ogni domenica il foglio veniva compilato. Per un giovane detentore del sacerdozio di Aronne, il sacramento e la riunione sacramentale cominciarono ad assumere un significato più ampio e più spirituale. Attendevo con ansia di prendere il sacramento, perché la mia comprensione dell'espiazione del Salvatore mi stava cambiando. Ogni domenica, da allora, mentre prendo il sacramento, riesco a vedere quel foglio e a passare in rassegna la mia lista. Adesso, prima di tutti, c'è il Salvatore dell'umanità. Nel Nuovo Testamento leggiamo di quando il Salvatore e i suoi apostoli si riunirono in una sala, a un piano rialzato, per celebrare la Pasqua. Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro, dicendo: «Questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Parimente ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi». Gesù istituì il sacramento anche nella sua visita nei Fiti. Ho imparato a capire l'importanza di questi due avvenimenti. Il presidente McKay disse: «Mi sento spinto ad enfatizzare ciò che il Signore ha designato come la riunione più importante della Chiesa, ovvero la riunione sacramentale. Se ci prepariamo adeguatamente per il sacramento, esso può trasformare la nostra vita. Vorrei suggerire 5 principi che possono benedire la nostra vita ogni qualvolta prendiamo il sacramento degnamente. Il primo principio è provare gratitudine durante il sacramento verso il Padre Celeste per l'espiazione di suo Figlio. Viene raccontata spesso la seguente storia riguardo il sacramento. Il sacramento non aveva mai ricoperto un ruolo tanto importante per me fino alla domenica in cui fui ordinato diacono. Quel pomeriggio distribuì il sacramento per la prima volta. Prima della riunione, uno dei diaconi mi aveva avvisato, dicendo: «Occhio, fratello Schmidt, forse dovrei svegliarlo». Finalmente, venne il mio momento di distribuire il sacramento. Me la cavai abbastanza bene fino alle prime 6 file. I bambini e gli adulti presero il pane senza particolari problemi. Poi arrivai alla 7ª fila, dove si sedeva sempre fratello Schmidt. Ma rimasi sorpreso. Invece di dormire, era completamente sveglio. A differenza di molti altri che avevo servito, prese il pane con quella che sembrò essere una profonda riflessione e riverenza. Qualche minuto dopo mi ritrovai alla settima fila con il vassoio dell'acqua. Questa volta il mio amico aveva ragione. Fratello Schmidt sedeva con il capo chino e i suoi grandi occhi tedeschi erano chiusi. Stava dormendo profondamente. Che potevo fare? Guardai la sua fronte, rigata e consumata dagli anni di duro lavoro. Si era unito alla chiesa da adolescente ed aveva vissuto molte persecuzioni nella sua cittadina tedesca. Avevo sentito questa storia molte volte durante la riunione di testimonianza. Decisi di dargli un colpetto sulla spalla per svegliarlo. Mentre stavo per farlo, il suo capo si alzò lentamente. C'erano delle lacrime che scendevano sulle sue guance, e mentre lo guardai negli occhi, vidi che in essi vi erano gioia e amore. In silenzio alzò la mano e prese l'acqua. Nonostante avessi solo 12 anni, ricordo ancora il sentimento che provai, osservando quell'uomo segnato dal tempo, mentre prendeva il sacramento. Seppi senza dubbio che lui stava provando qualcosa che io non avevo mai provato nei confronti del sacramento. In quel momento decisi che anch'io volevo provare quegli stessi sentimenti. Fratello Schmidt aveva comunicato con il cielo, ed il cielo aveva comunicato con lui. Il secondo principio è ricordare che prendendo il sacramento rinnoviamo le alleanze battesimali. Alcune delle promesse che facciamo sono riportate nelle scritture, per esempio, entrare nel gregge di Dio e essere chiamati il suo popolo, portare i fardelli gli uni degli altri, piangere con quelli che piangono, stare come testimoni di Dio, venire innanzi con il cuore spezzato e lo spirito contrito, disposti a prendere su di sé il nome di Gesù Cristo, determinati a servirlo fino alla fine, ad obbedire ai suoi comandamenti e a ricordarsi sempre di Lui. Le preghiere sacramentali ci rammentano di queste alleanze. Prendendo il sacramento, rinnoviamo il nostro impegno a vivere all'altezza di tali alleanze. Sarebbe opportuno memorizzare le preghiere sacramentali nella mente e nel cuore. Questo ci aiuterà a concentrarci su rinnovare le nostre alleanze battesimali. Che avessimo 8 o 80 anni il giorno in cui siamo stati battezzati, la mia speranza è che non dimenticheremo mai le alleanze stipulate. Terzo, durante il sacramento possiamo sentirci perdonati dei nostri peccati. Se prima della riunione sacramentale abbiamo passato del tempo a pentirci dei nostri peccati, allora potremo lasciare la riunione sacramentale sentendoci puri e puliti. Il presidente Packer ha detto: il sacramento rinnova il processo del perdono. Ogni domenica, quando viene distribuito il sacramento, si celebra una cerimonia che rinnova il processo del perdono. Ogni domenica vi purificate in modo tale che a tempo debito, quando morirete, il vostro spirito sarà pulito. Prendere parte al sacramento degnamente può farci sentire come membri del popolo di Re Beniamino, i quali furono riempiti di gioia, avendo ricevuto la remissione dei loro peccati e avendo la coscienza in pace. Il quarto principio è che durante la riunione sacramentale possiamo ricevere ispirazione riguardo ai nostri problemi. Quando ero presidente di missione in Bolivia, io e Mary Ann fummo benedetti nel poter partecipare a un seminario per presidenti di missione con il presidente Eyring. Durante quell'incontro, egli insegnò che ci sono 3 cose importanti da fare per prepararsi a trarre maggior profitto da una riunione. Dovremmo arrivare con i nostri problemi in mente, umiliarci come dei bambini pronti ad imparare e infine essere desiderosi di aiutare i figli di Dio. Quando andiamo alla riunione sacramentale con umiltà, possiamo ricevere la benedizione di capire come risolvere i nostri problemi quotidiani. Dobbiamo andare preparati, essere disposti ad ascoltare e non essere distratti. Nelle scritture leggiamo: ma ecco, io ti dico che devi studiarlo nella tua mente, poi devi chiedermi se sia giusto, e se è giusto, farò sì che il tuo petto arda dentro di te, perciò sentirai che è giusto. Possiamo sapere cosa dovremmo fare per risolvere i nostri problemi. Il quinto principio, prendere degnamente il sacramento, ci aiuterà a essere ripieni dello Spirito Santo. Dopo aver istituito il sacramento durante la sua visita nei fiti, Gesù dichiarò: colui che mangia questo pane mangia del mio corpo per l'anima sua, e colui che beve di questo vino beve del mio sangue per l'anima sua, e la sua anima non avrà mai fame né sete. ma sarà sazia. Era stato loro promesso che se avessero avuto fame e sete di gratitudine sarebbero stati ripieni dello Spirito Santo. La preghiera sacramentale promette che se rispettiamo le nostre alleanze avremo sempre con noi il suo Spirito. L'anziano Melvin Ballard disse: «Sono testimone che la benedizione e la distribuzione del sacramento sono accompagnate da uno spirito che riscalda l'anima da capo a piedi. Possiamo sentir guarire le ferite che affliggono il nostro spirito e alleggerirsi il fardello che ci opprime. Conforto e felicità riempiono l'anima, che è degna e desiderosa di ricevere questo cibo spirituale». Saremo benedetti quando proveremo gratitudine per l'espiazione di Gesù Cristo, quando rinnoveremo le nostre alleanze battesimali, quando ci sentiremo perdonati e quando riceveremo l'ispirazione dello Spirito Santo nel prendere il sacramento ogni settimana. Ci saranno sempre delle belle riunioni sacramentali se il sacramento sarà il fulcro del nostro culto. Esprimo la mia gratitudine per l'espiazione di Gesù Cristo. So che Egli vive. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il mio messaggio riguarda il rapporto esistente tra il ricevere una testimonianza che Gesù è il Cristo e l'essere convertiti a Lui e al Suo Vangelo. Normalmente trattiamo i temi della testimonianza e della conversione separatamente e indipendentemente. Tuttavia, otteniamo una prospettiva preziosa e una maggiore convinzione spirituale se consideriamo questi due importanti argomenti assieme. Prego che lo Spirito Santo, che a questo scopo invito, istruisca ed edifichi ciascuno di noi. Possiamo imparare molto sulla testimonianza e la conversione dal ministero dell'Apostolo Pietro. Quando andò sulle coste di Cesarea di Filippo, Gesù pose questa acuta domanda ai suoi discepoli: «Voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose prontamente: «Tu sei il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente». E Gesù replicandogli disse: «Tu sei beato, Simone, figliuol di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Come evidente nella risposta di Pietro e nell'istruzione del Salvatore, una testimonianza è una conoscenza personale della verità spirituale ottenuta tramite rivelazione. Una testimonianza è un dono proveniente da Dio che è disponibile a tutti i suoi figli. Qualsiasi ricercatore della verità onesto può ottenere una testimonianza esercitando la necessaria particella di fede in Gesù Cristo per eseguire un esperimento sulla virtù della parola e metterla alla prova, per cedere ai richiami del Santo Spirito e per risvegliarsi in Dio. La testimonianza comporta maggiore responsabilità personale ed è fonte di determinazione, rassicurazione e gioia. Ricercare e conseguire una testimonianza della verità spirituale implica chiedere, cercare e bussare, con cuore sincero, intento reale e fede nel Salvatore. Elementi fondamentali della testimonianza sono il sapere che il Padre Celeste vive e ci ama, che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e che la pienezza del Vangelo è stata restaurata sulla terra in questi ultimi giorni. Mentre istruiva i suoi discepoli all'ultima cena, il Salvatore disse a Pietro: «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli». È interessante notare che questo apostolo straordinario aveva parlato e camminato assieme al Maestro, aveva assistito a numerosi miracoli e aveva una forte testimonianza della divinità del Salvatore. Eppure persino Pietro aveva bisogno di ulteriori istruzioni da Gesù in merito al potere di convertire, di santificare, dello Spirito Santo e al suo obbligo di servire fedelmente. L'assenza del Vangelo di Gesù Cristo sottintende un cambiamento sostanziale e permanente della nostra stessa natura mediante l'espiazione del Salvatore. La vera conversione porta a un mutamento delle credenze, del cuore e della vita, in modo da accettare e da conformarsi al volere di Dio, e prevede un impegno cosciente a divenire un discepolo di Cristo. La conversione è un allargamento, un approfondimento e un ampliamento della struttura fondamentale della testimonianza. Proviene dalla rivelazione di Dio ed è accompagnata dal pentimento, dall'obbedienza e dalla diligenza individuali. Qualsiasi ricercatore della verità onesto può convertirsi sperimentando un possente mutamento di cuore e nascendo spiritualmente da Dio. Se onoriamo le ordinanze e le alleanze di salvezza ed esaltazione, se ci spingiamo innanzi con costanza in Cristo e se perseveriamo fino alla fine, diveniamo creature nuove in Cristo. La conversione è un'offerta che diamo a Dio di noi stessi, di amore e di lealtà, con gratitudine per il dono della testimonianza. Il libro di Mormon è colmo di storie edificanti di conversione. Amalechi, un discendente di Giacobbe, dichiarò: «Vorrei che veniste a Cristo, che è il Santo di Israele, e che diventaste partecipi della sua salvezza e del potere della sua redenzione. Sì, venite a Lui e offrite tutta la vostra anima come offerta a Lui». Sapere che il potere dello Spirito Santo, che è Gesù, è il Cristo, è importante e necessario. Tuttavia, venire a Lui coscienziosamente e dare in offerta tutta la nostra anima richiede molto più che il semplice sapere. La conversione richiede tutto il nostro cuore, tutta la nostra facoltà e tutta la nostra mente e forza. Il popolo di Re Beniamino replicò ai suoi insegnamenti esclamando: «Sì, noi crediamo a tutte le parole che tu ci hai detto, e per di più sappiamo che sono sicure e vere, a motivo dello Spirito del Signore Onnipotente che ha operato in noi, ossia nel nostro cuore, un potente cambiamento, cosicché non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Accettare le parole pronunciate, ottenere una testimonianza della loro veridicità ed esercitare fede in Cristo, produssero un potente mutamento di cuore e la determinazione a divenire migliori». I Lamaniti, convertiti nel libro di Elaman, sono descritti come gente che si trovava sulla via del dovere e camminava con accortezza dinanzi a Dio e stava attenta a rispettare i suoi comandamenti, i suoi statuti e i suoi giudizi. E si sforzava con instancabile diligenza di portare il rimanente dei loro fratelli alla conoscenza della verità. Questi esempi mettono in rilievo che le caratteristiche chiave associate alla conversione sono lo sperimentare un possente mutamento di cuore, l'avere una disposizione a fare il bene continuamente, il procedere sulla via del dovere, il camminare con accortezza dinanzi a Dio, il rispettare i comandamenti e il servire con instancabile diligenza. Chiaramente, queste anime fedeli erano divenute profondamente devote al Signore e ai Suoi insegnamenti. Nella maggior parte dei casi, la conversione è un processo continuo e non un evento singolo risultante da un'esperienza forte o sensazionale. Linea su linea e precetto su precetto, gradualmente e quasi impercettibilmente, le nostre motivazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni si allineano alla volontà di Dio. La conversione al Signore richiede sia perseveranza che pazienza. Samuele Lamanita individuò 5 elementi fondamentali per convertirsi al Signore. 1. Credere negli insegnamenti e nelle profezie dei santi profeti, come sono riportati nelle Scritture. 2. Esercitare fede nel Signore Gesù Cristo. 3. Pentirsi. 4. Sperimentare un possente mutamento di cuore. E 5. Divenire fermi e costanti nella fede. Questo è lo schema che conduce alla conversione. La testimonianza è l'inizio e il prerequisito della conversione continua. La testimonianza è un punto di partenza, non è la destinazione finale. Una testimonianza forte è il fondamento su cui si stabilisce la conversione. La testimonianza da sola non è e non sarà sufficiente per proteggerci dalla tempesta moderna di oscurità e male in mezzo alla quale viviamo. La testimonianza è importante e necessaria, ma non sufficiente a fornire la forza e la protezione spirituali di cui abbiamo bisogno. Alcuni membri della Chiesa che avevano una testimonianza hanno vacillato e si sono allontanati. La loro conoscenza spirituale e il loro impegno non erano all'altezza delle difficoltà che hanno affrontato. Una lezione importante riguardo al legame tra testimonianza e conversione affiora nell'opera missionaria dei figli di Mosia. Tutti coloro che furono portati a conoscere la verità tramite la predicazione di Ammon e dei suoi fratelli, secondo lo spirito di rivelazione, di profezia e il potere di Dio che operava in loro dei miracoli, sì, come il Signore vive, tutti i Lamaniti che credettero nella loro predicazione e si convertirono al Signore, non se ne allontanarono mai. Poiché divennero un popolo retto, deposero le armi della ribellione per non combattere più contro Dio. Ora, questi sono coloro che furono convertiti al Signore. In questi versetti sono descritti due elementi principali. Uno, conoscere la verità, il che può essere interpretato come una testimonianza, ed essere, due, convertiti al Signore, che io comprendo essere la conversione al Salvatore e al suo Vangelo. Quindi, la possente combinazione sia di testimonianza che di conversione al Signore produsse fermezza e costanza e fornì protezione spirituale. Non se ne discostarono mai e consegnarono le armi della ribellione per non combattere più contro Dio. Mettere da parte le care armi della ribellione, come l'egoismo, l'orgoglio e la disobbedienza, richiede molto più che il mero credere e sapere. La convinzione, l'umiltà, il pentimento e la sottomissione precedono l'abbandono delle armi della nostra ribellione. Io e voi possediamo ancora armi di ribellione che ci impediscono di convertirci al Signore? Se sì, allora dobbiamo pentirci adesso. Osservare che i Lamaniti non si convertirono ai missionari che li avevano istruiti o agli eccellenti programmi della Chiesa, non si convertirono alla personalità dei loro dirigenti oppure al mantenimento di un patrimonio culturale o delle tradizioni dei loro padri, si convertirono al Signore, a Lui come Salvatore e alla Sua divinità e dottrina. E non se ne allontanarono mai. Una testimonianza è una conoscenza spirituale ottenuta tramite il potere dello Spirito Santo. La conversione continua è una devozione costante alla verità rivelata che abbiamo ricevuto, con cuore ben disposto e per giuste ragioni. Sapere che il Vangelo è vero è l'essenza della testimonianza. Essere costantemente fedeli al Vangelo è l'essenza della conversione. Dobbiamo sapere che il Vangelo è vero ed esservi fedeli. Ora voglio ricorrere a una delle possibili interpretazioni della parabola delle 10 vergini per mettere in risalto il rapporto tra testimonianza e conversione. 10 vergini, 5 avvedute e 5 stolte, presero le loro lampade e andarono incontro allo sposo. Pensate alle lampade usate dalle vergini come alla lampada della testimonianza. Le stolte presero le loro lampade della testimonianza senza però prendere dell'olio. Considerate quell'olio come l'olio della conversione. Mentre le avvedute insieme con le loro lampade della testimonianza avevano preso dell'olio della conversione nei vasi. Or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono, e sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade della testimonianza, e le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, sì, l'olio della conversione, perché le nostre lampade della testimonianza si spengono. Ma le avvedute risposero: no, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Le 5 vergini avvedute sono state egoiste e restie a condividere, o hanno avuto ragione a dire che l'olio della conversione non può essere preso a prestito? La forza spirituale che scaturisce dall'obbedienza costante ai comandamenti può essere passata a un'altra persona. La conoscenza ottenuta mediante lo studio diligente e la meditazione delle scritture può essere traslata a qualcuno che ne ha bisogno? La pace che il Vangelo porta a un fedele santo degli ultimi giorni può essere trasferita a un individuo che sta attraversando un'avversità o una grande difficoltà? L'ovvia risposta a ciascuna di queste domande è no. Come le vergini avvedute hanno fatto opportunamente notare, ognuno di noi deve comprarsene. Queste donne ispirate non si stavano riferendo a una transazione commerciale, piuttosto stavano sottolineando la nostra responsabilità individuale di tenere la nostra lampada della testimonianza accesa e di procurarci un'ampia scorta di olio della conversione. Questo prezioso olio si acquisisce una goccia alla volta. Linea su linea e precetto su precetto, pazientemente e costantemente. Non ci sono scorciatoie. Non è possibile prepararsi nella frenesia dell'ultimo minuto. Pertanto, siate fedeli e pregate sempre, tenendo la vostra lampada pronta ed accesa, e dell'olio di scorta, per poter essere pronti alla venuta dello sposo. Prometto che, se giungeremo alla conoscenza della verità e ci convertiremo al Signore, rimarremo fermi e costanti e non ci allontaneremo mai, mettendo giù le armi della nostra ribellione volentieri. Saremo benedetti con la luce splendente delle nostre lampade della testimonianza e con un'ampia scorta di olio della conversione. E quando ognuno di noi sarà convertito pienamente, rafforzerà la propria famiglia e coloro che gli stanno attorno. Di queste verità rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
At the conclusion of the conference,
we express... Al termine della conferenza esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare queste riunioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno offerto la musica edificante. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa conferenza cantando «Fino al giorno in cui ci rivedremo». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Larry Gibbons, rilasciato ieri quale membro dei 70. Dopodiché concluderemo la conferenza.
My dear brothers and sisters,
cari fratelli e sorelle, siamo giunti al termine di un'altra conferenza generale ricca di ispirazione. Sono stato nutrito ed edificato spiritualmente e so che anche voi avete sentito lo spirito speciale di questa conferenza. Ringraziamo sinceramente tutti coloro che in qualsiasi modo hanno partecipato. I principi del Vangelo sono stati esposti e messi in luce meravigliosamente. Se faremo entrare nel nostro cuore, nella nostra vita, i messaggi di questi due giorni, saremo benedetti. Come sempre, troverete gli atti di questa conferenza nelle prossime edizioni delle riviste Ensign e Liaona. Vi invito ad andare a rileggere i discorsi e a meditare sui messaggi che contengono. Io stesso ho scoperto di riuscire a cogliere molto di più da questi sermoni ispirati quando li studio più profondamente. La trasmissione di questa conferenza ha raggiunto una vastità di persone senza precedenti, valicando continenti e oceani. Pur essendo fisicamente lontani da molti di voi, sentiamo il vostro spirito e vi inviamo il nostro affetto e il nostro apprezzamento. A voi, fratelli che siete stati rilasciati a questa conferenza, esprimo la nostra profonda gratitudine per i molti anni di servizio devoto. Sono innumerevoli coloro che sono stati benedetti dal vostro contributo all'opera del Signore. Fratelli e sorelle, ho da poco festeggiato il mio 85esimo compleanno e sono grato per ogni anno che il Signore mi ha concesso. Se ripenso alla mia vita, lo ringrazio per le molte benedizioni che ha riversato su di me. Come ho già detto nel mio discorso di stamattina, ho sentito la sua mano guidarmi mentre cercavo con tutto me stesso di servire lui e di servire tutti voi. L'ufficio di presidente della Chiesa è molto impegnativo. Sono molto grato per i miei due fedeli consiglieri che servono al mio fianco e sono sempre desiderosi ed eccezionalmente capaci di svolgere il lavoro che compete alla prima presidenza. Ringrazio anche gli uomini di valore che compongono il quorum dei 12 apostoli. Lavorano instancabilmente per la causa del Maestro, assieme ai membri dei quorum dei 70 che li assistono con grande ispirazione. Desidero anche lodare voi, cari fratelli e sorelle, in qualunque parte del mondo vi troviate, per tutto ciò che fate nei vostri rioni e nei vostri rami, nei vostri pali e nei vostri distretti. Quando svolgete di buon animo gli incarichi che vi vengono affidati, contribuite all'edificazione del regno di Dio sulla terra. Cerchiamo sempre di vegliare gli uni sugli altri e aiutiamoci nei momenti di necessità. Non critichiamo e non giudichiamo, ma siamo tolleranti, seguendo sempre l'esempio di gentile amorevolezza del Salvatore. Cerchiamo di servirci l'un l'altro con questo spirito. Preghiamo per poter riconoscere le necessità di coloro che ci circondano e poi agiamo per portare l'aiuto di cui c'è bisogno. Stiamo di buon animo nel nostro fare quotidiano, anche se viviamo in tempi sempre più pericolosi. Il Signore ci ama ed è attento a ognuno di noi. Egli è sempre dalla nostra parte quando facciamo ciò che è giusto. Ci aiuterà nei momenti di necessità. Le difficoltà arrivano nella nostra vita, così come i problemi che non ci aspettavamo e che non avremmo mai voluto. Nessuno di noi è immune. Lo scopo della mortalità è di imparare a diventare più simili al nostro Padre. E spesso è nei momenti difficili che apprendiamo di più. Per quanto dolorose possano essere le lezioni, peraltro, la nostra vita può essere piena di gioia se seguiamo gli insegnamenti del Vangelo di Gesù Cristo. Il Signore ci ha esortati dicendo: fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quale grande felicità dovremmo provare sapendo questo. Egli visse per noi e morì per noi. Pagò il prezzo dei nostri peccati. Possiamo noi emulare il suo esempio. Mostriamogli tutta la nostra gratitudine, accettando il suo sacrificio e vivendo in modo da essere degni di ritornare a vivere con lui un giorno. Come ho già detto alle scorse conferenze, vi ringrazio per le preghiere che offrite in mio favore. Ne ho bisogno e le sento. Anche noi autorità generali ci ricordiamo di tutti voi e preghiamo affinché riceviate le benedizioni più sacre del Padre Celeste. Ed ora, miei amati fratelli e mie amate sorelle, ci diamo appuntamento tra 6 mesi. Possa il Signore essere con voi fino al momento in cui ci rivedremo. Nel nome del nostro Salvatore e Redentore, il Signore Gesù Cristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
nostro amato Padre Celeste, siamo profondamente grati per questa meravigliosa conferenza generale, per le verità che sono state insegnate, per le meravigliose musiche, per i sentimenti del nostro cuore e la gioia che abbiamo sentito. Siamo grati per la restaurazione del tuo Vangelo e per la restaurazione della Chiesa, per il nostro profeta Thomas S. Monson. Preghiamo che tu possa continuare a benedirlo e a rafforzarlo e a rafforzare i suoi consiglieri e il quorum dei dodici e tutti coloro che servono con loro. Siamo grati di sapere che sei il nostro Padre e che rispondi alle nostre preghiere. Siamo grati anche per il tuo figliuolo, per il suo amore per noi e il suo sacrificio per noi. Ti preghiamo di aiutarci a seguirlo. Aiutaci a ricordare questa conferenza. Preghiamo umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Vi abbiamo trasmesso la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.